I'm thrilled to be part of this organization and to be able to have the opportunity to lead this team. What I'm going to demand from the players and from the people in the organization is that they make the commitment towards a championship. That's what our goal is. That's all I really am about, is trying to win football games.
That's what Mr. Kraft's paying me to do, and that's what I'm going to do. I'm going to make the decisions that I think are the best for the football team. T-E-A-M as in team.
All I do is win.
Bentornati a tutti amici ascoltatori, io sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto alla terza puntata della seconda stagione del podcast di Patriot Train sulle frequenze di The Cutting Edge. Un saluto ai ragazzi di TheCuttingEdge.it, vi invito ancora una volta, come sempre, a visitare il loro sito per poter scoprire tutte le altre trasmissioni podcast che il loro palinsesto offre sugli sport americani più disparati, e quindi fateci un salto. Saluto anche i ragazzi di Patriot Train che, come ormai sapete, per il momento non potranno essere partecipi alle puntate podcast, ma come avete potuto vedere sul nostro sito www.patriotrain.com, alcuni di loro, come lo stesso Matteo, hanno già ricominciato a scrivere. È proprio di ieri in uscita l'articolo che Matteo ha scritto per fare chiarezza su un argomento caro a molti di noi, ovvero il contratto di Tom Brady. Voi sapete che Tom Brady ha da poco rinnovato il contratto con i New England Patriots, quindi andate a dare un'occhiata al sito per leggere le specifiche di questo movimento di mercato, di cui appunto torna a occuparsi Matteo, come farà per tutto l'anno, per quanto riguarda le cifre, il salary cap e le operazioni dal punto di vista economico. È ricominciata la NFL, è cominciata la preseason, apriamo la stagione con una vittoria a Detroit, ma come ormai sapete ci piace fare un occhiello su tutto quello che è successo in giro per la NFL, anche se non è successo moltissimo. I Broncos perdono il running back Riddick per un periodo che va dalle 6 alle 8 settimane. Theo Riddick, ex running back giramondo della NFL, dovrà saltare appunto quindi una grossa fetta, quasi metà della regular season. Una kicker trade che riguarda i Ravens, che mandano Vedvik ai Vikings per una scelta. Interessantissima invece l'input di Gruden, head coach dei Washington Redskins, che ha dichiarato che al momento Keenum e McCoy avrebbero un vantaggio lieve sul rookie Dwayne Haskins Jr. per quanto riguarda il ruolo di quarterback dei Washington Redskins. Questa è una notizia piuttosto interessante, perché ovviamente l'infortunio di Alex Smith, che lo aveva tenuto, ricorderete, l'ex quarterback dei 49ers, che avrebbe tenuto fuori dalla Lega per 2 anni, causa infortunio, il giocatore aveva letteralmente spalancato le porte del ruolo di quarterback di Redskins, che se la sono cavata l'anno scorso con Keenum, ma quest'anno sembravano pronti a ripartire dal rookie Dwayne Haskins Jr., che però pare ancora un po' indietro per quanto riguarda la preparazione e quindi sembra in svantaggio rispetto agli avversari. Patriots che fanno un'altra trade, ottengono il tight end Eric Sobert da Atlanta Falcons, poi dopo vedremo un attimino nello specifico che tipo di giocatore andiamo ad ottenere, e poi tanti altri rumor che però andrei appunto a trattare dopo, quando inizieremo a parlare dei nostri Patriots. Finalmente sono tornato il mailbag, quindi le vostre domande, e dedicheremo un'ampia parte a rispondere alle vostre domande, ma ovviamente chiudiamo il rumor per eccellenza di queste ore della NFL, chiudiamo con questo, ovvero Antonio Brown per quanto riguarda i Raiders. Allora, c'è stato molto chiacchiericcio su quello che sta succedendo attorno ai Raiders ed attorno ad Antonio Brown. Praticamente cosa succede? Succede che, come dicono negli Stati Uniti, Brown è andato radio silent, cioè praticamente non si fa trovare dallo staff dei Raiders. Ci sono una serie di problematiche per quanto riguarda il giocatore, dal suo infortunio ai piedi, che per chi non lo sapesse gli impedisce di allenarsi col gruppo, perché praticamente ha fatto una seduta di crioterapia, se così si chiama in maniera corretta, ovvero la classica vasca gelata. Peccato che non ha seguito le istruzioni e non l'ha fatta coi calzini, ma l'ha fatta scalzo. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che si congelasse completamente i piedi e adesso i suoi piedi sono ricoperti da uno strato di pelle che si sta via via staccando e questo ovviamente gli impedisce di correre al meglio e di partecipare con la squadra agli allenamenti. Ma la cosa ancora più grave è quella del casco. L'anno scorso sono entrati, voi sapete che ogni anno la NFL assieme a degli enti che si occupano di fare ricerche di questo tipo sancisce le dotazioni consentite, tra questi anche i caschi e quelle che ovviamente non lo sono più consentite dalla Lega. In poche parole ci sono alcuni caschi, alcuni modelli di casco che da questa stagione che è appena partita non saranno più consentiti. È stato concesso ai giocatori un anno di transizione in cui provare dei caschi nuovi ma poter continuare comunque a usare il loro casco vecchio e noi lo sappiamo benissimo perché ce ne siamo accorti con Tom Brady che per una porzione di stagione ha provato il nuovo Riddle Speedflex ma poi è tornato sul suo vecchissimo modello di casco perché appunto c'era questo anno di transizione, questo anno di concessione ad alcuni giocatori, anche Aaron Rodgers per esempio era uno che aveva un casco non più permesso e anche Antonio Brown ha un modello di casco veramente vecchissimo della Shoot. Praticamente Antonio Brown si rifiuta di cambiare casco, ne fa una questione di etica, ne fa una questione di personale, ha fatto anche un timidissimo tentativo di dipingere il suo casco con i colori dei Raiders, ma se voi avete visto la prima puntata di Hard Knocks che si trova anche su YouTube, nei piccolissimi, pochissimi highlights che ci sono di qualche sua ricezione, si vede benissimo che il grigio del suo casco è un grigio diverso da quello del team. Gliel'hanno dovuto dire 3 o 4 volte, a volte sembrava che avesse capito, poi invece continuava a ripresentarsi col suo casco. Insomma, la presa di punta, ha detto che lui non ha bisogno della NFL e che andrà a litigare con la Lega per discutere questa questione del casco. Un brutto occhio nero per gli Oakland Raiders che dovranno cercare di gestire sia il giocatore e sia l'ambiente, perché chiaramente non è facile per una squadra fare gruppo quando c'è qualche superstar che fa la diva, ma chi è causa del suo male pianga se stesso, giustamente. Io dico anche perché quando in un off-season ti porti a casa Antonio Brown, ma anche Richie Incognito e Vontaze Burfict, mi viene da pensare che i guai non siano finiti qui e mi viene da pensare che te la sei anche un po' cercata. Sempre nella primissima puntata di Hard Knocks si vede il primo team meeting nella sala riunioni e fa un po' specie perché ci sono tutti i giocatori dei Raiders seduti al loro posto, tranne Antonio Brown che è in piedi in fondo alla sala con, penso, qualche guardia del corpo, qualche agente, non so, insomma, qualche entourage personale che lo circonda, insomma, è veramente una situazione da monitorare per quanto riguarda Oakland perché rischiano di aver fatto un investimento un po' a vuoto. Dubito che rinuncerà ai 30 milioni di dollari per questa stagione e che si impunterà così tanto per il casco, ma credo che alla fine troverà una soluzione per giocare coi suoi Oakland Raiders, Antonio Brown. Io penso che per 30 milioni di dollari uno può anche decidere di scegliere un casco. Tra l'altro, lo precisiamo, queste sono direttive che dà la Lega per quanto riguarda sicurezza e test che fanno per le commozioni cerebrali e tutte queste cose qua, non sono cose di pubblicità o di marchi che hanno dei diritti piuttosto che altri, quindi è anche per il bene dei giocatori che si fanno determinate scelte di casco e di dotazione, ma evidentemente questo sembra non capirlo Antonio Brown. Tra l'altro un discorso potrebbe essere relativo ai quarterback, perché magari prendono meno colpi, sono ormai iperprotetti dalla Lega, ma un ricevitore come lui di colpi in una stagione ne prende parecchi, quindi io ci penserei 2 volte prima di impuntarmi a voler usare un casco anteguerra come il suo, ma ripeto, ognuno fa i propri interessi e in questo caso Antonio Brown ritiene che valga la pena proseguire la sua guerra personale contro le dotazioni della Lega. Ma veniamo a noi. Allora, il primo rumor che affrontiamo è questo. La settimana scorsa era venuta fuori la notizia del fatto che Tom Brady abbia messo in vendita la casa di Brookline. Brookline è nelle immediate adiacenze di Boston ed è la sua casa di famiglia. Allora facciamo un attimino una puntualizzazione. Perché questo rumor è importante? È importante perché la casa di Brady non è ovviamente una casa di passaggio, ma lui tempo fa ha comprato un terreno, ha fatto costruire da zero la casa esattamente come la voleva lui, c'è 5 camere da letto, una decina di bagni, c'è la spa, c'è la sala yoga, c'è la casa per gli ospiti, insomma tutta una casa fatta a puntino, E chiaramente questo, avvenuto in concomitanza col fatto del suo nuovo contratto che lo lega di fatto solo per un anno ai Patriots, sono iniziate a uscire voci e speculazioni sul suo conto. Lui ovviamente ha rilasciato ai microfoni di NFL.com delle dichiarazioni che tendono a spegnere un po' il fuoco su queste dichiarazioni. Ha detto che lui sa benissimo, riconosce benissimo a che punto della sua carriera si trova, ovvero a 42 anni con un contratto di fatto annuale, che al momento lo farà guadagnare molto bene, ma che comunque non gli dà garanzie di futuro, anche perché ovviamente è giusto secondo me l'atteggiamento della squadra, cioè va bene che sei Tom Brady e va bene che la riconoscenza nei tuoi confronti sarà sempre elevatissima, però dobbiamo anche tutelarci dal fatto che tu comunque hai 42 anni, fai uno sport violento, potresti avere un declino psicofisico da un momento all'altro, quindi è anche giusto non impiccarsi e non fare contratti da 4-5 anni a un giocatore di questa età. E lui, dal canto suo, sostiene che è un tipo di casa piuttosto costosa, si tratta di circa 40 milioni di dollari il valore commerciale dell'immobile, dice non è una casa che vendi subito, bisogna muoversi per tempo, e poi dice io ho una casa in Montana, abbiamo una casa in California, mio figlio vive a New York, mia moglie è brasiliana, quindi viaggiamo moltissimo, e quindi lui dice non leggete troppo dentro questa cosa, che è un'operazione puramente burocratica e banale che faccio per muovermi per tempo, ma questo non vincola in alcun modo quello che farò nel prossimo anno nell'NFL, quindi Brady che cerca di diciamo buttare acqua sul fuoco e spegnere questi rumors che hanno preoccupato i tifosi in questi giorni. Chiaramente io do una mia personalissima opinione, Brady non è un giocatore che vende la casa se l'anno dopo rimane ai Patriots, perché poi non è sicuramente uno che ha problemi di sistemazioni, però mi viene da pensare che magari con una famiglia così numerosa, una moglie che sicuramente ha una gran carriera, però sacrifica tanto per stare con lui nei dintorni di Boston, magari lavorativamente parlando per la moglie potrebbe essere un punto un pochino più strategico New York, loro hanno già una casa nel New Jersey, ne stanno cercando un'altra, quindi insomma probabilmente è più una cosa veramente sua personale di famiglia piuttosto che una cosa legata al football giocato. Benissimo, andando invece a parlare di football giocato, che sinceramente è anche quello che ci interessa un pochino di più, abbiamo ottenuto un altro tight end via trade per una settima scelta condizionale, quindi praticamente quasi nulla, andiamo a prendere dai Falcons Eric Saubert. Allora, apro una piccola parentesi, nel match contro Detroit si è infortunato Matt Lacoste, ora non sappiamo se è grave e non sembra un infortunio grave, però il fatto che siamo andati a firmare lunedì Eric Saubert mi fa pensare che forse per un motivo o per l'altro si è aperto uno spot al tight end, potrebbe anche essere benissimo lo spot che aveva occupato l'arrivo di Lance Kendricks, perché Kendricks è ovviamente un talento, veterano della NFL, però non si è allenato e non è ancora fisicamente a posto, quindi potrebbe essere anche lui a lasciare spazio a Saubert. Vediamo, sicuramente Eric Saubert è un ragazzo che si giocherà le sue carte. 25 anni, è nato nel 94 Eric Saubert, è un fisico imponente, 6'5 per 253 libbre, esce da un college che dire minore è un eufemismo, esce da Drake ed è stato draftato al quinto round alla 174esima overall proprio da Atlanta. Nella scorsa stagione ha prevalentemente giocato gli special team, e voi sapete benissimo come questo per Belichick sia ovviamente un plus, ha giocato tutte e 16 le gare, è stato cercato per 9 volte, 9 targets, la sua stat line, per 5 ricezioni, 48 yards e 9,6 yards per catch, quindi vuol dire che di media tendenzialmente ogni suo completo ha fatto guadagnare 9,6 yards all'attacco di Atlanta. Nessun touchdown ha referto, è un buon atleta, in fase di draft nel 2017 si diceva che corresse le tracce talmente bene che sembrava un ricevitore, è sicuramente grosso e non penso che sia migliore dei tight end che abbiamo al momento a disposizione, penso che sia semplicemente stata in questo caso a giocare ruolo fondamentale sia nella decisione della trade sia stato il fatto che abbiamo un reparto talmente aperto a qualsiasi evenienza assistenza e a qualsiasi risultato che c'era posto anche per un giocatore che può dare comunque un apporto come Erik Sogard. Lo vedremo, penso, nelle prossime partite di preseason se riuscirà. Non è facile per un ragazzo arrivare a preseason iniziata e cercare di guadagnarsi un ruolo, però col fatto che Benjamin Watson, quello che sarebbe di fatto il tight end numero 1, sarà sospeso, lo ricordiamo, per le prime 4 partite, ci sarà comunque lo spazio per un tight end che poi magari dopo le prime 4 settimane dovrà appunto lasciare spazio a Ben Watson, però comunque per farsi vedere. È principalmente un tight end che blocca e sappiamo come questo comunque sia importantissimo per l'attacco guidato da Belichick e McDaniels. Quindi abbiamo dato un'occhiata a quello che è successo più o meno nella NFL negli ultimi giorni. Abbiamo detto, cercando di mettere un po' in ordine il rumor sulla vendita della casa, insomma, sui movimenti e sul contratto di Tom Brady. Abbiamo detto del nuovo arrivato, e quindi adesso possiamo tranquillamente passare a fare un rapidissimo occhiello su quella che è stata la prima gara di vista a Detroit, anche perché ne abbiamo già parlato nel recap, quindi non ci tornerei su molto, e poi andiamo alle domande che ci avete posto voi. Allora, è stata una partita sicuramente dominata dai nostri e come abbiamo scritto tenderei a non sminuirla troppo perché è vero che Detroit non è una squadra che magari può ambire al titolo ed è vero che le riserve di Detroit sono particolarmente diciamo abbordabili, però è anche vero che anche noi in campo avevamo le nostre seconde e terze linee. Sono rimasto molto ben impressionato dalla defensive line e dai nostri quarterbacks, sicuramente i due reparti migliori della giornata, ma io, come avevo anche scritto, mi è piaciuto comunque Matt Lacoste in quei pochissimi snap che ha giocato prima dell'infortunio. Ritengo che sia stata importante vederlo correre certe tracce in mezzo al campo. Molto, molto accesa la rivalità tra i ricevitori, perché c'è veramente tanta carne al fuoco. Io sono d'accordo con chi dice che il nostro reparto ricevitori sia fatto di tanti nuovi giocatori e tante incognite, però non è assolutamente un reparto corto. Chi dice che New England quest'anno non ha ricevitori, secondo me sbaglia. È chiaro che bisogna vedere chi rimarrà per la regular season e sono tutti un po' punti interrogativi, ma dire che è un reparto corto, secondo me, è un grossolano errore. Io direi, passiamo invece subito alle vostre domande, anche perché, ripeto, sul nostro sito www.patriottrain.com trovate tutto, trovate quindi, e lo ripeto, l'articolo uscito ieri, se ci state ascoltando di martedì, ovvero quello di Matteo relativo al contratto di Tom Brady, trovate il mio recap della partita contro Detroit Lions, quindi direi andate ad approfondire sul sito se siete curiosi di approfondire questi argomenti. Mentre per quanto riguarda la mailbag, ovvero le domande che ci volete porre al podcast, vado subito a partire da quelle sui Twitter. Alcuni di voi hanno fatto delle domande simili, quindi vi chiedo scusa da subito se certi argomenti li ripeterò, però cercherò di farci attenzione e di non essere troppo prolisso. Allora, GB ci dice: Wynn, Edelman e Chung saranno pronti per la prima partita? Tra l'altro, sempre su Twitter, anche Gabriele, che saluto, ci dice: dopo queste prime settimane, grandi segnali positivi. Unica preoccupazione per la linea offensiva. Situazione left tackle, Wynn non gioca solo per preservarlo oppure non sta dando le risposte richieste? Quindi, per rispondere ad entrambi, la situazione di Isaiah Wynn è un po' particolare. È un infortunio che si porta da dietro, da cui non riesce a guarire completamente. Il team sostiene che lui si stia allenando, ha fatto qualche snap con la linea titolare, ma non ha dato cascate, come si dice in termine, cioè senza casco e spalle, senza prendere o dare botte. E secondo me, non credo lo vedremo a Tennessee, penso che lo vedremo magari per le ultime due di preseason. Allora, il ruolo di left tackle è una preoccupazione oggettiva perché innanzitutto non stiamo parlando, nel caso di Isaiah Wynn, non stiamo parlando di un proven veteran, cioè non stiamo parlando di Trent Brown, non stiamo parlando di Nate Solder o chi per lui, stiamo parlando di un ragazzo che in NFL per ora ha fatto zero. Quindi, se noi fossimo tranquillizzati dalla situazione fisica di Isaiah Wynn, potremmo dormire sonni tranquilli per la sua resa in campo? Io dico di no, perché a livello NFL deve dimostrare ancora tutto. Quindi il fatto che lui, secondo me, non stia giocando è chiaramente grave, soprattutto per la sua posizione, ma penso che il team lo stia gestendo fisicamente per farlo poi partire titolare come left tackle. Però attenzione, perché il fatto che poi lui possa essere in grado di giocare non vuol dire in automatico che lui sia il titolare. A me è piaciuto abbastanza Skipper nella gara contro Detroit. Non penso che Skipper possa essere il titolare per la stagione, e penso che il ruolo di left tackle vada monitorato decisamente. Anche perché l'aver modificato i termini del contratto di Cannon e l'aver modificato i termini del contratto di Tom Brady ha liberato qualcosa come 12 milioni di cap. Secondo me in questo momento della stagione non sono mosse che fai per firmare uno come quello che abbiamo preso, cioè il tight end Eric Sobert, perché lo puoi prendere a cifre veramente irrisorie. Sono mosse che fai per liberare il cap che ti serve per prendere qualcuno di big. Ora, io non voglio creare illusioni a nessuno, ma Trent Williams, left tackle, forse uno dei migliori top 3 della NFL, è in rottura totale con Washington e si è detto disposto a stare seduto sul suo divano di casa piuttosto che giocare la stagione con i Redskins, e quindi penso che Williams si muoverà. Che venga da noi o che vada a un'altra squadra, comunque la stagione non la finirà in maglietta Redskins. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente se uniamo i puntini e facciamo 2 più 2, Williams vuole andare via di lì. L'interesse non c'è stato di tantissime squadre, c'è stato di Houston, c'è stato di Cleveland e c'è stato da parte nostra. Noi in concomitanza stiamo liberando del cap, quindi ripeto, non voglio illudere nessuno, ma a fare 2 più 2 si fa in fretta. Sarebbe una sconfitta indubbiamente per Isaiah Wynn, che dopo Trent Brown si vedrebbe nuovamente il ruolo soffiato da un veterano. Un veterano che però a livello contrattuale e di spesa non penso rimarrebbe anche negli anni futuri in New England. Penso che farebbe quest'anno e poi andrebbe via, aprendo nuovamente le porte il prossimo anno per Isaiah Wynn. Però, ripeto, il ruolo del left tackle è veramente un punto interrogativo grossissimo e dovremo stare a guardare. Tornando alla domanda di GB, per quanto riguarda Edelman e Chung, dunque Chung, come ti ricorderai bene, si è rotto il braccio, l'avambraccio nel Super Bowl contro i Rams e sta semplicemente recuperando da quell'infortunio. Sono passati da febbraio ad agosto i mesi sufficienti, credo, per rimediare a una frattura del genere, soprattutto per degli atleti allenati in quel modo, ma credo anche che non ci sia nessun motivo per rischiarlo, anche perché ci sono tantissimi elementi come l'undrafted rookie Malik Gant, oppure Obi Melifonwu, che è al secondo anno con noi. Ci sono tantissimi giocatori che possono provare a ricoprire quel ruolo e diventare la riserva di Chung, che hanno veramente molto bisogno di questa preseason. Quindi Chung non vedo il motivo di rischiarlo, se non qualche snap per fargli giusto scaldare un po' testa e spalle, perché più di quello non penso che abbia bisogno. Per quanto riguarda Edelman invece, Edelman si è rotto un osso della mano, dovrebbe essere nel pollice, ma se l'è rotto da circa 4 settimane. Quindi più o meno in 4-6 settimane un osso di una mano si chiude. Stesso discorso, nessun motivo per rischiarlo, si sta allenando comunque con la squadra, ma non c'è motivo per buttarlo nella mischia e fargli prendere botte. È un infortunio che per la seconda o terza gara di preseason lo avrà visto recuperare perfettamente, ma non credo che Edelman abbia bisogno di snap per per affiatarsi o acclimatarsi con Tom Brady. GB fa un'altra bellissima e interessantissima domanda. Prendendo spunto dal recente ingresso nella Hall of Fame di Ty Law, a parte Gronkowski, c'è qualcuno della seconda dinastia che potrebbe, dovrebbe entrarci? Allora, la domanda, guarda, è una domanda su cui io ho pensato per qualche giorno, perché in effetti non è così scontata, nel senso che uno pensa ai Patriots, pensa ai trofei, al successo, però alla fine uomini da Hall of Fame non ce ne sono molti. E questo, secondo me, sottolinea ancora a maggior ragione il lavoro enorme di Bill Belichick e di tutti i coaching staff e gli scouts, eccetera, perché riescono veramente a portarsi a casa titoli con giocatori gregari o ottimi mestieranti, ma insomma, non futuri Hall of Famer. Di quelli della recente, della dinastia, diciamo attuale, io mi sento di dire Darrell Revis, anche se Revis è sicuramente un giocatore che i Patriots hanno visto di sfuggita, nel senso che, mi spiego meglio, Revis è stato un anno da noi. È stato però un giocatore importante perché abbiamo vinto un Super Bowl ed è stato un leader di quella secondaria. E quindi potrebbe essere lui ad entrare nella Hall of Fame, indipendentemente dalla sua tenuta coi Patriots. Io penso che Darrell Revis sia un sicuro lock. Hai già detto anche tu di Gronkowski, e secondo me, per forza di cose, sia lui che Tom Brady ci finiranno. Sarà molto interessante vedere come si comporterà la Lega con Julian Edelman. Io penso che Edelman sia molto, 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 molto sottovalutato da tutto l'ambiente NFL. Credo che gli allenatori e gli addetti ai lavori siano i tecnici che più apprezzano il tipo di giocatore, ma forse la stampa e i tifosi non sono riusciti a capire molto bene quanto sia stato veramente importante e che apporto abbia avuto Julian Edelman ai Patriots. Io credo sinceramente che uno slot receiver con questa produzione meriti di finire nella Hall of Fame. È sempre stato presente nelle cavalcate verso i titoli degli ultimi anni, è stato l'MVP del Super Bowl contro i Rams, e quindi personalmente, diciamo, ecco, per dirtene uno dell'attacco e uno della difesa, ti direi loro due, Julian Edelman e Darrell Revis, anche se mi spiacerebbe un po' perché Revis entrerebbe sicuramente a tinte bianco-verdi dei Jets nella Hall of Fame, ma tant'è, è anche giusto riconoscere tutti gli anni in cui ha fatto così bene con i suoi Jets. Passerei dunque invece alle domande, sperando di aver risposto in maniera esauriente e soddisfacente alle vostre questioni fatte su Twitter, a Facebook. Allora, Riccardo Iannaccone, che ci segue ormai da tempo e saluto affettuosamente perché ritengo un amico più che solo un ascoltatore, ci chiede dettagli sul contratto di Tom Brady. Guarda, non mi dilungo perché, come ho ripetuto anche prima, Matteo ha fatto molto meglio di quanto io possa fare e ha scritto un ottimo articolo pubblicato ieri appunto sulle nostre frequenze, sul nostro sito. Saluto anche Alvin, grande affezionato che ci segue da tempo, e vi leggo le sue domande. Allora, lui dice: ho letto un articolo su Gordon dove dicevano che potrebbe rientrare a giocare con i Patriots. Quante possibilità reali ci sono che questo avvenga? Lui poi fa altre domande, ma iniziamo a risponderti a questa. Allora, guarda, purtroppo Josh Gordon è completamente... La sua situazione è completamente nelle mani del commissioner Roger Goodell. Ci sono però alcuni, diciamo così, alcuni indizi, e sta poi a te se ritenerli delle prove o ritenerli solamente degli indizi, ma io te li racconto. Allora, Josh Gordon sul suo profilo Instagram, allora innanzitutto Josh Gordon quest'estate si è allenato con Tom Brady. Brady su questo gliel'hanno chiesto in molti, ha voluto anche qui abbassare i toni. Sapete che Brady come atteggiamento sempre non è uno che fa proclami o sensazionalismi, ma il contrario. Però ha detto: sì, io avevo bisogno di scaldare il braccio, avevo bisogno di mantenermi in allenamento, e Gordon era disponibile. Gordon era disponibile perché secondo me ha capito un po' i suoi errori, ha capito l'opportunità enorme che ha con i Patriots e con Tom Brady, e secondo me non vuol farsi sfuggire l'opportunità di giocare in NFL con i Patriots, e quindi ha voluto dimostrare anche in queste piccole cose di esserci sia con la testa, sia col fisico e sia col corpo. Altro indizio, dall'account Instagram di Josh Gordon sono state rimosse tutte le foto che non hanno a che fare con i Patriots, e sono rimaste solo le foto che lo legano ai Patriots, foto in partita, fotomontaggi di alcuni tifosi, comunque foto in divisa Patriots e basta. Questo potrebbe voler dire che torna a giocare? Non necessariamente. Potrebbe anche solo voler dire però che cosa? Che da parte del team c'è una grandissima apertura verso il ragazzo e una grandissima speranza che recuperi sia a livello mentale che a livello psicologico, no? E questo sicuramente è apprezzato da parte del ragazzo, che è come se avesse voluto chiudere con tutti i capitoli precedenti della sua vita, probabilmente sia sul campo ma soprattutto fuori, dedicandosi solo ai Patriots. Altra cosa, terzo indizio che ti do. Nel pomeriggio, prima della gara di preseason con i Detroit Lions, erano usciti i numeri dei giocatori. Una prima versione. Il rookie Nikhil Harry, il ricevitore, aveva il numero 10, che è il numero di Josh Gordon. Nelle ore successive è uscito il comunicato ufficiale del team dove Harry aveva l'8. Un numero che per questioni regolamentari Harry poi in regular season non potrà tenere. Come mai prima gli è stato dato il numero di Gordon e poi gli è stato tolto? E il 10 al momento è libero? Io non lo so. Però so una cosa, sicuramente se Gordon dovesse avere il permesso di tornare a giocare da parte della NFL, noi, poveri stronzi, passami il termine, siamo gli ultimi che lo veniamo a sapere. Sicuramente il giocatore e la squadra lo sanno prima che questo esca e diventi di dominio pubblico. Ora, io non penso che il giocatore sia già stato detto che può rientrare, ma penso che ci siano ottime, ottime possibilità. In un periodo oltretutto molto caldo e molto particolare, dove c'è stata la vicenda Tyreek Hill, eccetera, e i Kansas City Chiefs, dove la Lega non ha fatto nulla, mi verrebbe difficile pensare che Goodell si voglia impuntare e tenere fuori ancora Gordon, anche se Gordon ovviamente è decisamente un personaggio recidivo e quindi potrebbe anche essere. Alvin prosegue dicendo, vista la prima di preseason, dovremmo aspettarci una stagione dove punteremo sulla difesa come punto forte, che poi anche l'anno scorso avevamo la miglior difesa dei playoff. Io non penso che dobbiamo aspettarci che la nostra difesa vinca le partite per noi. Però penso che con tutti questi nuovi ricevitori e con la ormai definitiva assenza di Rob Gronkowski, l'attacco sarà un attacco molto sperimentale. Io penso che la nostra offense sarà un reparto capace di numeri stellari in alcune partite, ma sarà anche capace di scomparire completamente da altri match. In questo dovrebbe aiutarci il nostro running game, che sulla carta dovrebbe essere migliorato. Che questa difesa riesca a dominare gli avversari e tenere tutti a 3 punti come ha fatto con i Rams, io questo non lo so. Se poi mi chiedi che se questa difesa è più forte di quella dell'anno scorso, secondo me sì. Il reparto linebacker è uno dei reparti migliori della Lega e l'anno scorso non era assolutamente così, anzi, era il nostro punto debole. E la linea difensiva e tutto il reparto pass rush ha una profondità notevole. La secondaria è veramente una delle top 3 secondarie della Lega, quindi secondo me la difesa potrà e dovrà da subito girare bene, al meglio. E poi, come detto anche da tanti giocatori, il fatto di essere allenati da Gerard Mayo, che nel sistema ci ha giocato fino a pochi anni fa e lo conosce a menadito, deve essere assolutamente a tutti i costi un punto forte. Allora, andiamo poi sulla domanda di Andrea Furgani, tra l'altro che saluto e a cui faccio ancora le congratulazioni e i migliori auguri perché è diventato papà da poco del futuro Tom Brady italiano, quindi un bacio, un abbraccio ad Andrea e al suo pargolo. Andrea ci chiede, continua a sentire durante le partite questo fallo di illegal shift, ma che cos'è? Ciao e grazie. Allora, Andrea, il fallo, la penalità di illegal shift è nient'altro che quando un giocatore si muove prima dello snap e non torna nella posizione corretta, cioè non si ferma per almeno un secondo prima che parte lo snap. Ci sono varie dinamiche in cui questo può succedere. Tendenzialmente succede nel finale delle partite, quando chi attacca deve magari rimontare, allora gioca in no huddle e gioca molto veloce e molte formazioni che cambiano sul momento. Praticamente se tu mandi un giocatore in motion, cioè in movimento, magari dalla destra alla sinistra, lo vedi spesso fare, quel giocatore poi deve mettersi in posizione e stare fermo almeno un secondo prima che la palla venga snappata. Tante volte questo non succede, la palla magari viene snappata prima o magari il giocatore continua un movimento e non si rimette a posto, quindi questo è il fallo, è un fallo che si commette prettamente in attacco, almeno quello. Magari succede anche in difesa che un giocatore si muova facendo scattare la penalità, ma non credo si chiami illegal shift, credo che ci siano altri tipi di penalità per la difesa. Spero di averti risposto adeguatamente. Salutiamo anche Luca che ci fa sempre un sacco di domande e lo ringraziamo per questo, perché io ripeto e lo dico sempre, la puntata diventa interessante e divertente se, se voi fate domande, se interagite. Se ci sono solo io a raccontarvi le cose diventa noiosa e monotona. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno contribuito e vado subito a rispondere a Luca che ci dice: aggiornamento infortunati, penso di avertelo detto un po' prima, no? Parlando di Win, parlando di Edelman e della domanda che ci hanno fatto su Twitter. Poi mi chiede: se Myers acquisisce esperienza anche sul ritorno dei calci, quante speranze rimangono per Berrios di fare il roster? Allora, io vado a memoria, non credo che Myers sia stato impegnato nella partita con Detroit in quel tipo di situazione, e sicuramente andrò a monitorare se nelle prossime amichevoli lo farà. Io però ho visto benissimo Berrios in quel ruolo, attenzione, cioè non è che Berrios ha giocato quel ruolo giusto perché non sa fare altro, Berrios ha giocato qualche snap da ricevitore molto bene, ma negli special team mi è piaciuto molto. Cazzuto, testa alta, ha guardato sempre negli occhi gli avversari che arrivavano a bomba, ha guadagnato yard in alcune situazioni in cui sembrava già bello che è panato, quindi attenzione perché Berrios secondo me si sta allenando molto bene, ha ricevuto anche molti complimenti da parte di Belichick qualche giorno fa, e quindi non credo che il ruolo di Berrios sia in pericolo per quest'anno. Sempre Luca ci dice: Inman, nonostante sia stato un fantasma al training camp, ha fatto buone prese nella prima di preseason, aggiungo io nel secondo tempo più che altro, no? Non lo considererei già fuori dai giochi. Bravo, esatto, cioè è proprio questo che intendevo. Uno come Dontrell Inman è un ottimo giocatore e per lui c'è stato solo qualche snap a disposizione nel secondo tempo, ha fatto 2 ricezioni su 2 se non erro, ed è un ottimo giocatore. Io dico da quest'estate che secondo me è stata un'ottima presa, ma il nostro reparto ricevitori è talmente profondo, talmente interessante, che onestamente viene male pensare di eliminare qualcuno. Anche lo stesso Maurice Harris, che ha fatto il primo touchdown stagionale e ha ricevuto a una mano, subito ha lasciato un ottimo impatto, poi ha droppato un paio di lanci, tra cui una caramella veramente sensazionale di Steedham da 50 passa yard, e allora ti viene da dire: cavolo, cosa fai? Tagli un giocatore per un drop in preseason. Però veramente la competizione è talmente a ottimi livelli, secondo me, in quel reparto, che diventa veramente una cosa che il primo che fa un errorino, attenzione. Quindi in questo momento, paradossalmente, io vedrei meglio Inman che Maurice Harris. Poi lì ovviamente si entra, e non lo faccio adesso perché la puntata è quasi finita, si entra in una dinamica di che tipo di ricevitore parliamo, che tipo di ruolo deve fare nella nostra offense. Non tutti i ricevitori sono uguali, ci arriviamo tutti benissimo che un Nikhil Harry non è in corsa con un Julian Edelman per lo stesso ruolo, lo sappiamo tutti, come un Braxton Berrios non è in corsa con Josh Gordon. Ci sono vari ruoli, ci sono varie tipologie di fisico, varie tipologie di ricevitore, eccetera eccetera. Quindi sì, sono d'accordo con te, Inman non lo voglio assolutamente considerare fuori dai giochi, anzi. Poi mi dici: ad oggi quali sono i nomi della offensive line che più probabilmente faranno parte dei 53? Skipper può essere un titolare o solo una buona riserva? Cerchereste qualcuno sul mercato? Anche qui in parte ne abbiamo già parlato. Io su Skipper ho detto la mia, è un buon giocatore, ma non lo ritengo titolare per una squadra che vuol vincere il Super Bowl. Se fossimo Tampa Bay, con tutto il rispetto, se fossimo, guarda, non lo so, Detroit stessa, o se fossimo una di queste squadre, Skipper potrebbe anche provare a essere titolare, ma c'è troppo bisogno di talento e di proteggere il lato cieco di Brady che non penso che si possa mettere lui titolare. Per quanto riguarda invece il resto della linea, ho visto tante belle cose. Ho visto un rookie, il danese Froholt, che qualcuno ha simpaticamente, forse Roberto, nel nostro privatissimo ambiente staff di Patriot Arena ha rinominato Frodo. Comunque Froholt l'ho visto benissimo contro Detroit. Io non so se ci avete fatto caso, io purtroppo nell'articolo non l'ho scritto, anche perché ogni tanto me le perdo le cose, abbiate pazienza, non mi ricordo tutto. Ha giocato tutti gli snap della partita, ha giocato tutti gli snap, e dal suo lato non è praticamente mai entrato nessuno, è stato veramente una bestia in quella partita lì, e mi è piaciuta moltissimo. Quindi io penso che Froholt, se continuasse così, avrebbe il posto assicurato tra i 53. Bisogna vedere poi cosa faranno quelli che sono con noi da tempo, cioè Carras piuttosto che Ferenc. Ferenc non mi ha fatto impazzire, quindi lui potrebbe essere uno di quelli che rischia. Però insomma c'è tanta qualità anche lì, come nel reparto dei ricevitori. Chi vedreste meglio nei 53 tra i rookies della difesa ad oggi oltre a Vinovic? Rischiano di rimanere fuori Jahwan Williams e Dawson? Allora, ottima domanda. Dunque, Winovic sì, Winovic... Allora, ti dico questo. Winovic, secondo me, finisce nei 53 senza grossi problemi, ma anche perché Winovic è un tipo di edge rusher che si avvicina molto alla difesa che stiamo cercando di usare ultimamente. Un edge rusher piccolino, veloce... E proprio per queste caratteristiche, proprio per questo motivo, uno che rischia, secondo me, è Dietrich Wise. Dietrich Wise Jr., per me, qualche giorno fa ti avrei detto, è un roster lock. Titolare numero uno, l'unico defensive end titolare sicuro, certo, mille per mille. Il fatto di averlo visto costretto a giocare per una larga parte del primo tempo contro Detroit mi ha fatto venire qualche pensiero. Se, come mi è sembrato, la nostra squadra tende ad andare più verso una linea a tre, utilizzando degli outside linebacker molto vicini alla linea di scrimmage, il sack di Jamie Collins è avvenuto così, Jamie Collins è partito praticamente in linea, che è poi il ruolo che fa Dont Hightower, quindi se cerchiamo di creare della pass rush e di cercare di entrare con gli outside linebacker che giocano sulla linea, a quel punto giochi con una linea 3. In una linea 3 hai tanta gente forte, ma Dietrich Wise non c'entra da nessuna parte. Michael Bennett può farti quello che vuoi. In una linea 3 Bennett può giocare a destra, in mezzo o a sinistra. Lawrence Guy è ottimo e ti può fare il perno centrale. Mike Pennell uguale, può giocare in tutti e tre i ruoli. Adam Butler uguale, ti gioca tutti e tre i ruoli. Chase Winovic in questo caso può giocarti tendenzialmente, secondo me, non nella linea 3, ma ti può giocare come outside linebacker di sinistra. E quindi in questo caso non vedo benissimo la posizione di Dietrich Wise. Un altro rookie, però, visto che la tua domanda era incentrata sui rookie, che vedo bene è Byron Coward. Defensive tackle, defensive end, può fare anche lui tranquillamente il terzo nella linea a tre. Hai nominato due che secondo me sono sicuramente tra quelli che hanno di più da dimostrare, che sono il rookie Williams e l'altro rookie Duke Dawson. Allora... io spero che questo non sia l'ennesimo buco nell'acqua di Bill Belichick nei giri alti per quanto riguarda i giocatori della secondaria. Duke Dawson sembra veramente... Cioè, sono due giocatori che a Detroit mi sono sembrati completamente apatici, completamente fuori dal sistema. Però per quanto per Williams sia normale, perché è appena arrivato ed è un rookie, Duke Dawson è al secondo anno. Oltretutto ha recuperato dall'infortunio a metà stagione e ha seguito il team sempre. Si è allenato, ha fatto le trasferte, si è preparato per le partite tutto l'anno scorso. Quindi da lui certi buchi. Poi, allora, Duke Dawson, non dimentichiamoci che è arrivato l'anno in cui Patricia è andato via. Le chiavi della difesa sono passate a Flores, con l'aiuto di Belichick. Adesso le chiavi sono nelle mani di Mayo, con l'aiuto di Belichick. Non è facile. Però da un anno all'altro e da un allenatore all'altro possono cambiare tante cose. Però, diciamoci la verità, tendenzialmente ho visto talmente bene JC Jackson da dire ok, i cornerback evidentemente non stanno patendo così tanto il cambio di allenatore. Evidentemente Dawson ha veramente delle lacune o delle mancanze che a questo punto non so se possa rimediare. Tra l'altro, in una secondaria così profonda e con un talento così elevato, Dawson potrebbe essere una pedina da utilizzare in un eventuale scambio per chi avesse bisogno di un nickel corner. E poi non dimentichiamoci, chiaramente io lo do per scontato, ma tocca ripeterlo, l'enorme prova di Jonathan Jones. Jonathan Jones si sta allenando alla grande, è un giocatore che gioca con un contratto annuale, quindi ha bisogno di provare molto e secondo me farà una stagione coi fiocchi, ma poi è reduce da anni ottimi, quindi in quel ruolo c'è anche lui, insomma. E Williams no, Williams non rischia il taglio assolutamente, ma rischia piuttosto di essere messo in practice squad, questo sì. Bene ragazzi, mi sono un po' dilungato, 43 minuti per la puntata odierna, io mi scuso se vi ho tenuto fino adesso, anzi ringrazio enormemente chi ha resistito fino a fine puntata. Io vi ricordo sempre che ci trovate su www.patriotrain.com, trovate tutti gli articoli, le puntate del podcast, gli approfondimenti, qualsiasi cosa. Ci trovate anche su Twitter, ci trovate anche su Facebook, cercate Patriotrain, cercate ovviamente anche tutti i programmi del palinsesto di The Cutting Edge. Io vi do appuntamento alla puntata del prossimo martedì, seguiremo ovviamente anche la partita di preseason con i Titans e quindi appuntamento alle prossime settimane. Ciao ragazzi!